Vogliamo ricordarci molto brevemente quello che abbiamo detto la scorsa volta. Abbiamo parlato di quel progettista meraviglioso, questo padre di amore che sogna una famiglia e sogna qualcuno su cui riversare l'amore. Dio è amore e per amore desidera farsi una famiglia. Nonostante già è in buoni rapporti col Padre, Figlio e Spirito Santo, la Trinità ha dei rapporti meravigliosi, Dio ha così tanto amore da volere una famiglia su cui riversarla. E allora sappiamo e abbiamo detto che in questo desiderio di amore Dio immagina, sogna una creatura con la quale potere condividere questo amore meraviglioso. Immagina l'uomo e chiaramente prima di crearlo crea tutto uno scenario, un ambiente dove questo uomo potrà abitare, dove potrà vivere, dove potrà moltiplicarsi, svilupparsi, e avviene la creazione, ricordate, l'abbiamo detto. Dopodiché Dio crea l'uomo a sua immagine. Abbiamo visto che nella creazione Dio utilizza la polvere, e la polvere in qualche modo costituisce la natura fisica dell'uomo, tant'è vero che il nostro corpo, se ben piantato e ben pesante, ritornerà polvere, e aspettiamo infatti un corpo nuovo. Dio in questo corpo soffia, ruah, un alito, lo spirito che dà vita, quindi dà una natura spirituale. Dio ci ha creato a sua immagine, non nel senso fisico naturalmente, perché Dio non è materiale, ma nel senso spirituale, cioè ci ha dato una natura spirituale, uno spirito. Tant'è vero, ed è molto importante questo, perché tante volte noi confonderemo poi spirito con anima, ma Dio non lo possiamo contattare con la nostra mente. Tante volte, sapete, ci sforziamo di avere un contatto con Dio come se lo volessimo sentire, toccare. Non è sbagliato, ma vedete, Dio è spirito e i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Cioè, come a dire, il nostro spirito è la parte umana, la parte dell'uomo capace di avere contatto con Dio. Certamente questo contatto può dare anche delle emozioni, questo è ovvio, ma l'emozione non è necessariamente un contatto. Noi potremmo fare un sacco di rumore. Io mi ricordo in un periodo della mia vita stavo sempre, cioè, a quasi quasi a stabilire un contatto, come a dire, pensavo che più gridavo più contatto avevo con Dio. E l'unico risultato era che mi finiva la voce, e credo che tutti abbiamo fatto questa esperienza, e forse ancora la facciamo. E una volta mi ricordo che lo Spirito Santo come mi parlò, come a dire, ma guarda che tu non ti devi autoconvincere, come a dire, ti devi sforzare, suggestionare, io sono qui, ti ascolto, non sono mica sordo. Cioè, come a dire, ma io cercavo di avere un contatto con Dio con i miei sentimenti, allora pensavo che più... Tante volte noi pensiamo così, come a dire, più urliamo, più nostra moglie ci ascolta. Abbiamo questa teoria, infatti dice, se non gettiamo due grida, i nostri figli non ci daranno conto. E nel campo umano forse abbiamo ragione, tante volte dobbiamo battere i piedi e gridare e per farci ascoltare, perché se siamo così tranquilli, dolci, sereni, forse nessuno ci prenderà in considerazione. Ma Dio non è così, non è a taglia di uomo. Ecco, dicevo, questo è molto importante e lo Spirito Santo ce lo vuole fare scoprire in una maniera chiara, in una maniera forte. Dicevo poi, quindi, questa natura meravigliosa spirituale è la natura dell'anima, la vita, se voi vedete, la vita dell'uomo, in qualche modo la vita fisica naturalmente, è non solo nel corpo, ma è nel pensiero, nel cervello. Se il cervello finisce, cioè finisce anche la vita umana. Se una persona va in coma, il corpo poi prima o poi finirà di esistere. Allora lì dove è il centro dell'intelligenza, della psiche, è un'altra parte che Dio mise nell'uomo. Infatti l'uomo divenne un'anima vivente. Quest'uomo lo vediamo proprio nel giardino dell'Eden, passeggiare con Dio, avere una comunione perfetta, e Dio, oltre ad avergli dato una compagna, e abbiamo detto che lì avviene la creazione della donna, oltre ad avergli dato una compagna, gli dà un mandato e gli dice domina, comanda, io ti dichiaro principe del mondo. L'uomo viene dichiarato principe di questo mondo. E fino a qua tutte le cose vanno bene, e abbiamo concluso la scorsa volta, se ricordate, che tutto questo aveva però un piccolo risvolto, come a dire, l'uomo, essendo stato creato libero, poteva decidere di credere al suo creatore, di fidarsi. Oggi purtroppo è difficile fidarsi, e Adamo però non aveva brutte esperienze, quindi poteva anche avere un po' più di fiducia, ma lui aveva questa libertà di fidarsi dell'amore di Dio oppure di non fidarsi. Ecco, c'era questo albero famoso, abbiamo detto, della conoscenza del bene e del male, era messo lì come a dire: uomo, ti fidi del mio amore? Se ti fidi, questo, lascialo stare, quest'albero, non è per te, non è una cosa che ti farà bene, fidati, era come se Dio dicesse, fidati, liberamente, credi a me. E siamo arrivati appunto a dire che non può esistere amore, se ricordate, se non c'è libertà. Se noi non siamo messi in condizione di scegliere liberamente, non possiamo veramente amare. Saremo spinti dalla paura, dal dovere, tante altre cose, ma l'amore non può esistere là dove non c'è una libertà di scelta. E siamo arrivati qua, lo ricordate? E andiamo proprio direttamente alla seconda puntata, se la vogliamo chiamare così, alla seconda puntata di questa avventura, che naturalmente non faremo troppo approfonditamente, perché sennò solamente per studiare la Genesi forse ci vorrebbe un anno, ma noi vogliamo andare subito, perché tante cose poi le riprenderemo, a un'applicazione che ci permetta di vivere la dignità, l'eredità, la chiamata che Dio ci ha dato di credenti, di cristiani. Intanto, un fatto: il male era già entrato nell'universo. L'origine del male era già entrata nell'universo. Cioè, voi sapete tutti, o se non lo sapete lo accenniamo brevemente, Dio non era da solo, oltretutto, non aveva solamente una famiglia umana, creato Adamo, ma Dio già aveva una schiera di angeli con gerarchie varie, aveva una schiera di servitori, di messaggeri particolari, che poi la scrittura ci rivelerà che sono degli spiriti ministratori a favore di quelli che devono ereditare la salvezza, cioè gli angeli stessi erano preparati per servire l'uomo. Guardate un poco che strano, non noi per servire gli angeli per servire noi. E allora voi sapete che nella popolazione angelica era avvenuta una specie di ribellione. Era avvenuta una ribellione particolare, un angelo particolare, era un cherubino, la scrittura ne parla come un cherubino dalle ali distese, un protettore, era stato là messo per proteggere. Infatti ci sono varie parti della scrittura dove ci fa vedere la personalità di questo angelo, creato veramente per servire Dio, creato per servire l'uomo, ma che a un certo punto si ribella. Ne vogliamo vedere, intanto voglio farvi leggere qualcosa per farvi vedere che gli angeli sono già descritti dalla parola di Dio, anche se sono chiamati in una maniera diversa, sono chiamati figli di Dio, quando ancora però non c'era la creazione, quindi esistevano prima della creazione. Prendiamo Giobbe al capitolo 38, lo vediamo subito, non possiamo leggere tutti i versi, ma almeno qualcuno, è molto bene poterlo approfondire assieme. 4-7. Comincia così, è un dialogo che Dio sta avendo con Giobbe, così stava cercando di spiegare qualcosa al povero Giobbe che era in condizioni un po' difficili, voi sapete. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, già che tu lo sai? Sei esperto, come si vuol dire, esperto. O chi tirò sopra essa la corda da misurare? Su che cosa furono poggiate le sue fondamenta? Chi ne pose la pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo? E allora vedete qua un fatto molto importante. Cioè, chi fondò la terra? Chi creò la terra quando tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo? Ma aspetta, se abbiamo detto che la terra è stata creata prima, Allora qua cominciamo a vedere che già delle creature meravigliose partecipavano alla gioia di Dio di avere una famiglia. E come non i diretti interessati, sai, gli zii, i parenti più prossimi, ma tutti contenti, come a dire, Dio sta facendosi una famiglia meravigliosa, sta creando l'uomo, e tutti erano estasiati, spettatori di questa meravigliosa potenza creatrice di Dio, che avrebbe culminato, proprio sarebbe culminata nella creazione dell'uomo. Quindi gli angeli erano presenti alla creazione dell'uomo, erano presenti, ma erano presenti in due fazioni opposte, come due partiti politici, proprio opposti, però non, come a dire, vicini, proprio destra e sinistra, proprio nord e sud. Perché? Perché era avvenuta una ribellione. Uno degli angeli particolari, voi tutti purtroppo lo conoscete, per quello che dice la scrittura, ne vogliamo vedere solamente qualche caratteristica della sua personalità. La scrittura spesso lo tipifica, cioè dà un'idea del diavolo, di Lucifero, con il principe di Tiro. Lo paragona, lo fa vedere come questo principe, che noi capiremo che non era un principe normale, perché era caduto dal cielo alla terra. È difficile che, certo, ci sono queste case, queste dinastie che tante volte vanno in decadenza, ma cadono dalla terra alla terra, ma non dal cielo alla terra. Allora questo principe, questo protettore, dovrà essere veramente su un livello molto diverso per cadere proprio a terra, lo leggiamo in Ezechiele 28, possiamo vedere qualcosa nel profeta Ezechiele, capitolo 28, e allora leggiamo così qualche brano dal verso 12, così parla il Signore l'Eterno: tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden il giardino di Dio. Eri coperto di ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, eccetera, eccetera, smeraldi. Tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. E qui vediamo un'altra caratteristica particolare di Lucifero, del diavolo. Sapete, lui era stato creato, guarda un poco, per lodare. Mamma mia! Ecco perché quando sente la lode gli dà parecchio disturbo, gli ricorda qualche cosa di particolare, a parte veramente che la lode porta alla presenza di Dio, ma la lode gli ricorda uno dei suoi compiti. Lui era stato creato proprio per servire Dio con tamburi, con saltero e con tutti questi strumenti musicali. Eri un cherubino, ecco, verso 14, dalle ali distese, un protettore. E poi è diventato un protettore mafioso. Prima era un protettore veramente, un protettore. Io ti avevo stabilito, tu stavi sul Monte Santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, eccetera, eccetera. E poi, guardate un poco, se va avanti, non lo possiamo leggere tutto, ma là vediamo due aspetti che fanno decadere questo angelo creato veramente perfetto, uno dei più alti nella gerarchia angelica: il fatto del cuore che si fa altero per la tua bellezza. Lo dice il verso 17: il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, e tu hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Come a dire, tu hai voluto essere Dio. E questo purtroppo è una tendenza che è molto comune anche nella vita di oggi. Quante persone incontrate dico: ma che Dio è Dio? Io sono il Dio della mia vita. È vero, però questo purtroppo corrisponde alla tua distruzione. E quando vedremo più avanti nella caduta, il diavolo promise, ecco, sapete, voi se mangiate quel, Dio non ve lo vuole fare mangiare, perché se lo mangiate diventereste dei. Non è che stava sbagliando, solo che il diventare dei significa la nostra distruzione, perché significa non riconoscere più l'unico, vero e solo Dio. E vogliamo leggere un'altra caratteristica, non mi voglio fermare molto sul diavolo, perché non mi fa molta simpatia questo inquilino del piano di sotto, però dobbiamo avere veramente autorità, sapere che abbiamo autorità su di lui, ma dobbiamo conoscere anche le sue macchinazioni. La scrittura ci dice di non ignorare le sue macchinazioni, perché molti Ci sono molti cristiani che dicono pure il diavolo non esiste. No, purtroppo esiste. Solo che chiaramente abbiamo bisogno di capire che Dio ci ha dato un'autorità per cui noi possiamo vincerlo. Ma vediamo un'altra descrizione della sua personalità. La leggiamo in Isaia, velocemente. Nel profeta Isaia, al capitolo 14, possiamo leggere qualcosa ancora sulla caratteristica di questo ribelle. Al verso 11, ancora una volta parla, guardate che strano, ancora una volta parla della sua funzione principale, cioè la funzione principale che Satana aveva. Verso 11, il tuo fasto e il suono dei tuoi salteri, doveva essere un percussionista, uno che se la spirugliava con la batteria. Sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti, sotto di te sta un letto di vermi e i vermi sono la tua coperta. Come mai sei caduto dal cielo, verso 12, o astro mattutino, figliuolo dell'aurora? Chiaramente non poteva essere un uomo caduto dal cielo. Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo e leverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Ancora una volta troviamo questa tendenza a volere farsi Dio. Io sono Dio, disse il diavolo. E questo determinò una grande ribellione angelica in cui una certa quantità di angeli, stiamo attenti perché tante volte confondiamo gli angeli con i demoni, non è lo studio che stiamo facendo, poi probabilmente ci ritorneremo, ma angeli di Satana, una schiera di angeli si unì a Lucifero per iniziare questa ribellione. E voi sapete, leggiamo un altro verso per concludere questa parte in Secondo Pietro, dove ci fa capire di questi angeli ribelli. Questo verso credo che lo conoscerete tutti, ma lo leggiamo un attimo. Lettera seconda di Pietro, al verso capitolo 2, verso 4, dice così: perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Ci interessa questa prima fase, quindi, degli angeli che si erano uniti in questa ribellione di Lucifero e avevano costituito una schiera di gerarchia. Gesù lo disse quando parla in Efesini di potestà, principati, dominatori: c'è anche una gerarchia, come una specie di esercito in cui c'è il soldato semplice, c'è il caporale, c'è il sergente, eccetera, eccetera, c'è il comandante, c'è una differenziazione di questa gerarchia e queste forze proprio hanno un potere proprio perché sono collegate. È il principale, la testa, la testa di questo sistema, quasi come un computer che ha tanti collegamenti, è Lucifero, Diabolos, lo chiama anche la scrittura. E quindi vediamo che qui in questa situazione bellissima dove l'uomo sta godendo questa vacanza meravigliosa nell'Eden, senza pagare, vacanza senza neanche lavorare in un certo senso, infatti vedremo poi che il lavoro sarà una delle maledizioni della caduta dell'uomo, in questa comunione meravigliosa con tutti gli animali, ma soprattutto anche con la donna, ecco perché aveva scoperto che la donna era un po' meglio degli altri animali, Dio aveva scelto bene, l'uomo in questa situazione si trova confrontato col serpente antico. Lì il serpente, la più astuta creatura, passa all'attacco. E voi vedete già una caratteristica particolare. Passa all'attacco con una menzogna. Infatti se leggete in Genesi dice: come? Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi. Ma Dio aveva detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi? Qua noterete una grande caratteristica che il nemico usa. Non solo ha usato con Adamo, ma usa anche con voi. Ah, ma Dio non vi ha detto che dovete lasciare tutto, che dovete essere depressi, tutti mollare tutte cose, non dovete mangiare niente, dovete stare sempre digiuni. Sempre digiuni, ma è pesante così, certo. Il diavolo cercherà di farti vedere sempre che Dio ha detto non fare niente, non prendere niente, non mangiare niente. Mamma mia, dice, ma un Dio di questi non vuole il mio bene, come? Io ho bisogno di mangiare, io ho bisogno di nutrirmi, Il diavolo attacca proprio cercando di fare vedere che Dio è un Dio privativo. State attenti, questo è un concetto importante, che è un Dio che ti vieta. Infatti una volta chiesero a un bambino, dice, ma per te chi è Dio? Il bambino ci pensò, dice, tutto quello che non si può fare. L'aveva capito bene, cioè non è che l'aveva capito bene, dico purtroppo aveva recepito questo tipo di immagine, come dire, Dio è tutto quello che non si può fare. E allora aspetta un momento, cioè di un tipo di Dio di questi, forse meglio che sono io Dio. E il diavolo esordì così. Ricordate, il diavolo cercherà sempre di mettere in cattiva luce l'amore, la volontà, il progetto che Dio ha per le vostre vite, per la mia vita. Ce lo dipingerà come un giudice, ce lo dipingerà come fece con il servo pauroso. Io pensavo che fosse il padrone uno che miete dove non ha seminato, allora ho avuto paura e mi sono nascosto il talento. Cioè, come dire, questo Dio è tremendo. Questa immagine di Dio è un'immagine che non ci aiuta a credere nel suo progetto. E l'attacco cominciò ad andare bene, purtroppo, per il diavolo, non per Adamo. Come? Dio vi ha detto non mangiate? No, non morrete affatto. Ma che fesseria, non morrete affatto. Ma anzi, Dio sa che se voi mangerete di quell'albero, gli occhi vostri si apriranno. E allora sarete come Dio. E avrete la conoscenza del bene e del male. Mamma mia, che tentazione. Mamma mia, che proposta. Qui avviene la cosa più tremenda della storia dell'uomo. Perché? Lì la prima a rispondere è la donna, ma non dobbiamo accusare il sesso femminile. Tante volte è maledetta donna, quella donna, Eva, per colpa di Eva. No, anche perché voi sapete, era il marito poi che in qualche modo poteva frenare. Io credo che se Adamo avesse in qualche modo frenato questo atto, e allora si sarebbe interrotta questa catena di distruzione. Ma Adamo invece, come voi sapete, non fece in questa maniera. Eva, la donna, rimase un poco colpita e vide che questo albero non l'aveva notato. È strano. In quel momento non se n'era accorto, ma proprio nel momento in cui tante volte qualcuno ci dice, ma guarda che quella cosa ti potrebbe fare diventare grande, ricco, potente. E lui dice, vero. E la donna cosa fece? Vide che era buono a mangiarsi, concupiscenza della carne, bello a vedersi, concupiscenza degli occhi, e desiderabile per diventare intelligente, superbia della vita. Se voi vedete il modo con cui il diavolo attaccò l'uomo, è proprio con tutto quello che è la potenza del mondo. Quando Giacomo parlerà del mondo, dirà appunto che è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita. Qui l'attacco tremendo, l'attacco fortissimo che avviene è proprio su queste tre aree. Se voi al mondo, oggi come oggi, ci levate queste tre cose, non rimane niente. Cioè, perlomeno per chi non ha conosciuto il Signore, naturalmente, per chi ha conosciuto rimane il Signore, ma per chi non ha conosciuto Dio, se voi levate la concupiscenza della carne, era buono da mangiare, anche se poi avrebbe fatto un po' di veleno, ma era buono da mangiare, era desiderabile da vedere. Quante cose ci bombardano che, e soprattutto era desiderabile per diventare intelligente. E allora qui vediamo qualche cosa di tremendo. Vediamo tre azioni che caratterizzano proprio la fine di un primo sogno. Ecco, questo sogno di Dio. Aveva sognato, aveva detto che bello stare con l'uomo, che bello, come quando noi sogniamo una cosa bella e poi invece diventa un incubo dice: porca miseria, chi me l'ha fatto fare? Ma meno male che Dio non ragiona come noi. E già vedremo che nel momento in cui le cose degenerano, Dio già nel suo amore aveva preparato qualcosa di altro. Ma qui succede qualcosa, se voi leggete, dice: la donna prese, ne mangiò e ne dette. E questa è una legge spirituale. Prendiamo, mangiamo e diamo. Che cosa prendiamo? Cosa mangiamo e cosa diamo? In quel momento lei aveva preso una bomba, aveva preso una cosa distruttiva, aveva preso veramente una maledizione, aveva preso una dannazione, l'aveva mangiata e, è strano, poi la diamo agli altri. Questo è un discorso che vale per tante altre cose. Se tu prendi rabbia, mangi rabbia, dai rabbia. Se tu prendi pace, mangi pace, dai pace. La donna aveva preso qualche cosa di altamente distruttivo, una bomba. Era così esplosiva che dice: aspetta che la passo a mio marito. Aveva preso una cosa tremenda, ne aveva mangiato e l'aveva dato. E allora, dice la scrittura, si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano nudi. Qui avviene una cosa incredibile: la conoscenza del bene e del male, perché quel frutto era proprio la conoscenza del bene e del male, ma Dio voleva tenere l'uomo separato da questa conoscenza del bene e del male. Ma l'uomo, come a dire, si è mangiato il figo d'India con tutte le spine, non ha voluto separare e ha voluto prendere qualcosa che gli avrebbe fatto un veleno mortale, mortale. E infatti il primo effetto, si accorge di essere nudo, mentre prima non ci faceva nessun caso, non c'era nessuna vergogna, si accorge di tante cose. E soprattutto, non possiamo approfondire perché ci interessa subito andare alla parte centrale di questo studio, e soprattutto, se leggete ancora quella parte, io non voglio spendere molto tempo perché è un brano che conosciamo, però vi consiglierei poi di leggere i primi tre capitoli almeno della Genesi, di rivederla. A quel punto, udirono la voce di Dio, dice la scrittura, ma si nascosero. Cioè, non era una voce più che: oh, che bella la voce di Dio, che bello, parliamo, discutiamo. Era cambiata la voce? No. Era cambiato l'uomo. Il veleno era entrato in lui. Ognuno, dirà l'apostolo Paolo, è schiavo di colui che l'ha vinto. L'uomo era stato vinto. Come dire, al gioco, vinto. Il diavolo aveva giocato, ma ha giocato alto, aveva puntato alto, altro che, e aveva vinto. L'uomo era entrato in questa schiavitù. Il peccato aveva avvelenato la natura dell'uomo, e allora qualche cosa si era cambiata. E ora vedremo brevemente gli effetti di questa caduta tremenda. Qualche cosa era diventata strana. Leggiamo solamente qualcosa in Genesi 3. Al verso 7 dice: si apersero gli occhi e si accorsero che erano nudi, cucirono delle foglie di fico, che poi non so quanto siano, mi dicono che toccare il fico sia piuttosto prurito, non so se qualcuno di voi se ne intende, i fichi, cioè se tu tocchi le foglie devono essere veramente molto brucianti. Se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno, il Dio che camminava sul fare della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno, il Dio, tra gli alberi del giardino. Guardate un poco. Quel Dio che prima era suo padre, col quale aveva un rapporto meraviglioso, sentiva proprio di amarlo, di condividere, gli fa paura e si nasconde. E poi come si poteva nascondere? Fin da allora l'uomo, insomma, è un po' ridicolo. Dove si doveva nascondere? Non capiva che lì davanti c'era il creatore dell'universo. Dove si poteva nascondere? Si nasconde. E Dio sta, non a giocare a nascondino, ma in un certo senso. Lo chiama e gli dice: Adamo, dove sei? Dove sei? E chiaramente non stava dicendo dove ti sei nascosto, perché Dio lo sapeva, ma dove sei caduto? Dove ti sei andato a cacciare? Non era dove sei, ma dove sei? Era un urlo straziante. Era l'urlo di una madre che aveva visto il proprio figlio schiacciato da una macchina. È così. Una madre che vede un bambino investito. Adamo era stato investito dal diavolo. È l'urlo di Dio. Figlio mio, dove sei? Che mala fine, che brutta fine, che cosa ti è successo? E Adamo lì, ho ascoltato la tua voce e ne ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Non approfondiamo, ma lì c'è una cosa strana. Dall'inizio di questa situazione, l'uomo, anziché riconoscere il suo peccato, comincia a prendere delle scuse. La donna, ecco, Signore! Se tu non mi davi la donna, sicuramente non sarebbe successo niente. Guardate che un po', anziché capire che lui aveva la responsabilità della donna, lui dà la responsabilità alla donna. La donna che tu mi hai dato, come a dire: Signore, colpa tua, se tu non mi davi la donna a quest'ora, non avrei avuto questo tipo di problemi. La donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato e io ne ho mangiato, come dire, sono stato quasi costretto, mi ha costretto. E Dio parla alla donna e la donna dice: il serpente. E il serpente non poteva dire qualcun altro, purtroppo era lui che aveva ordito questo progetto di distruzione. E lì allora avviene qualcosa di incredibile: l'uomo pecca. Cioè, se voi sapete, la radice della parola peccare è come fallire il bersaglio. Il significato di peccare è come a dire che uno spara e sbaglia la mira. L'uomo fallisce in quel momento il progetto che Dio aveva per lui, sbaglia il bersaglio, come a dire: Dio l'aveva creato per essere lui a comandare, lui a dominare, lui ad essere principe del mondo. L'uomo sbaglia il bersaglio e viene sconfitto, viene vinto dal diavolo, e a quel punto un altro principio generale, la scorsa volta, se vi ricordate, abbiamo sottolineato che senza libertà non c'è amore. Un altro principio generale che vogliamo vedere questa sera: Dio deve essere giusto anche col diavolo. Non ci può dire: tu sei diavolo, quindi basta, la partita non vale più. Come a dire, mio figlio, anche se ha sbagliato, niente, facciamo finta di niente, ammoghiamo, come si vuol dire. No, no, assolutamente, questo è un principio che dovremmo capire meglio, oggi lo accenneremo semplicemente. Dio deve essere giusto col diavolo, come a dire: se il diavolo acquisisce un diritto su di noi, Dio non può dirgli no. È lo stesso, facciamo un esempio: tu puoi essere anche cittadino americano, ma anche per ora sono quelli forse che li prendono di più. Andare in Bosnia in questo momento, là c'è guerra. E anche con tutto il fatto che sei cittadino americano, sei quello che vuoi, c'è l'assicurazione sulla vita, cioè quello che vuoi, ti sparano. Cioè, come a dire, quando noi, e questo è un concetto che abbiamo bisogno di capire, entriamo in un territorio dove il diavolo, il male, ha il diritto di distruggerci, Dio non lo può impedire. Non so se è chiaro, se qualcuno ha dei dubbi magari poi ne parleremo, prendete appunti su questa parte, ma ci ritorneremo. Come a dire, Dio non può impedire che quando andiamo in un terreno dove c'è il diavolo, ne prendiamo il suo veleno. E infatti Dio soffre perché vorrebbe che noi non andassimo a mettere i piedi in quel posto, perché se li mettiamo in quel posto non è Dio che ci fa male, non è Dio che ci distrugge, non è Dio che ci punisce, ma è il diavolo che ci fa pagare il pedaggio. E qui il pedaggio era molto alto, altro che pedaggio. Qui è un pedaggio grandissimo. L'uomo viene vinto dal diavolo e soccombe al male. Cosa avviene? Sintetizzando, avviene proprio qualche cosa in tutte e tre le caratteristiche della sua natura. Ricordate che avevamo detto che l'uomo era spirito, aveva una mente e aveva un corpo. Un corpo particolare però, perché non era un corpo corruttibile mortale all'inizio. L'uomo muore. Quando mangerai di quel frutto, morirai. E la morte era una morte, prima di tutto, spirituale. E quindi il primo effetto, se volete, segnarlo, appuntarlo, l'uomo muore spiritualmente ricevendo la natura del diavolo. Ricevendo una natura di peccato, ricevendo come regalo dal diavolo quel cuore, il profeta Geremia lo chiamerà insanabilmente maligno, Gesù dirà che è dal cuore dell'uomo decaduto che vengono fuori omicidi, furti, tutto questo ben di Dio o male del diavolo dovremmo dire, purtroppo, che da quel momento diventa il cuore dell'uomo, la natura dell'uomo diventa una natura corrotta, diventa una natura diabolica, l'uomo diventa schiavo del male. Infatti, da questo cuore tremendo verranno fuori le cose più sporche. E il progetto di Dio, voi tutti lo sapete, infatti, è proprio non cambiamo qualche valvola del cuore, ma un cuore nuovo. Io metterò dentro di voi un cuore nuovo, leverò il cuore di pietra, metterò un cuore di carne. Questo è il progetto, ma ancora non ci siamo arrivati. Noi ci siamo arrivati, ma loro non c'erano arrivati. E non ci poterono arrivare fino a che Gesù non veniva. Ecco perché noi siamo in un patto molto migliore, altro che Giovanni Battista, il minimo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Perché? Perché ha potuto ricevere i benefici del sacrificio di Gesù. Allora dicevo, prima condizione, muore spiritualmente. Morendo spiritualmente, siccome lo spirito dell'uomo era quello che gli permetteva di avere comunione con Dio, mi pare ovvio, si perde questa comunione. L'uomo non riesce più ad avere comunione con Dio. Morendo spiritualmente avviene qualche cosa anche nella sua mente, si contamina mentalmente. E nella sua mente, nella sua anima, comincia a prendere posto quella logica che un altro apostolo chiamerà terrena, carnale, diabolica. La mente dell'uomo decaduto diventa terrena, carnale, diabolica. Muore pure fisicamente. E questa fu l'ultima conseguenza. Mentre poteva vivere un sacco, si ritrova con un corpo corruttibile sottoposto alle leggi fisiche, prima tra tutto alla gravità. Ecco, tante volte noi diciamo il diavolo, non il diavolo, ma non è così. Nel momento in cui noi siamo entrati nel mondo fisico, purtroppo, dobbiamo rispondere a certe leggi. Se io mi sporgo troppo dalla finestra, posso perdere l'equilibrio. E se soprattutto sto al secondo o terzo piano, la legge di gravità mi uccide, perché sono diventato un corpo fisico. Siamo decaduti anche in questo senso, perché le leggi le possiamo usare a nostro vantaggio, ma tante volte ne paghiamo le conseguenze. Noi sfruttiamo i gas per fare qualche cosa, non sono un esperto, ma tante volte se i gas esplodono, la bombola del gas, direi che non è molto piacevole. Queste realtà delle leggi fisiche che governano il mondo in cui siamo entrati, nel momento in cui siamo morti, siamo entrati nella materia, sono pericolose. Noi le possiamo controllare, ma possiamo subirle. E da lì la sofferenza, la malattia, Quante conseguenze? Io accenno semplicemente le principali, ma quante conseguenze tremende per questa caduta dell'uomo. E poi, quindi, malattie fisiche, tendenze carnali, spinte di ogni genere, quante, che eredità brutta. E perché questa eredità? Perché se voi leggete più avanti, come è scritto che Dio, questo lo leggiamo un attimo in Genesi, visto che siamo qui in Genesi 5, 3, mentre Dio aveva creato l'uomo a sua immagine, a immagine sua, ricordate che l'abbiamo detto che era ripetuto due volte, succede una cosa incredibile, che Adamo, quando partorisce e crea, in un senso, certo Adamo non crea, Dio aveva creato a sua immagine, ma Adamo partorisce a sua immagine, cioè al suo figlio gli trasmette questa malattia tremenda, mortale. Infatti cosa dice? Adamo visse 130 anni, no? 130 anni per la prima parte, perché vedete l'età iniziale ancora era come se era molto più lunga, proprio per questa incorruttibilità del corpo. Infatti arrivavano 800, dice quanto c'hai? Dice io ho 830 anni, io ti vedo bene. Si parla, arrivavano a un'età incredibile e a 130 anni Adamo decise di avere un figlio, dice sono abbastanza maturo da avere un figlio. Ecco, se fate la proporzione, non so quanto viene, bisognerebbe essere esperti un po' in matematica, se fate tra 100 e 800, insomma, non so a che età viene, più o meno. Ma cosa dice? Generò un figlio a sua somiglianza. E questo non significa che c'aveva solamente il naso tipo la moglie, o le orecchie a sventola tipo, non so se l'aveva così, ma purtroppo significa che gli trasmise, gli diede quella che era la sua eredità, gli diede questo spirito morto, gli diede questa mente corrotta e gli diede questo corpo corruttibile. Questo generò un figliuolo a sua somiglianza, conforme alla sua immagine. Ancora una volta qui la scrittura, come aveva detto due volte, che Dio crea a sua immagine e a immagine della sua somiglianza, qua dice Adamo fa lo stesso, però cosa trasmette? Genera un figliolo a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e gli pose il nome Set, voi sapete. E quindi questo ci fa vedere la scrittura, cioè che l'uomo in quel momento, cioè, cede, trasmette una somiglianza, una caratteristica a tutto il genere umano. Non solo, ma la cosa più tremenda, ed è la cosa che vogliamo vedere in maniera conclusiva per capire bene, il mondo, che era stata una proprietà meravigliosa data su una guantiera d'oro da Dio all'uomo, nelle mani di chi passa? Passa nelle mani del diavolo. E questo è un concetto strano. Dio non aveva creato il mondo per darlo nelle mani del diavolo, ma l'uomo, che aveva ricevuto questa proprietà, se la fa fregare, se la fa rubare. È come se voi regalaste qualche cosa di bellissimo a vostro figlio, fate un sacco di sacrifici per comprargli una macchina nuova, la sbatte, se la vende, la distrugge. Di chi è la colpa? È vostra? Sì, forse magari gli avete troppo presto, gliel'avete data troppo presto, non sapeva ancora guidare, no? Ma non è questo. Adamo sapeva guidare, solo che volle prendere un senso vietato, volle prendere un senso che non spuntava, una strada senza uscita. E allora, a quel punto, tutto quello che era suo diventò del diavolo. Questo la scrittura ce lo fa vedere chiaramente, perché poi ci presenterà, Gesù stesso ci dirà il principe di questo mondo, e Gesù stesso, leggiamo solamente questo verso, ultimi due versi per concludere, lo leggiamo lo vogliamo leggere in Luca, nell'episodio della tentazione di Gesù. E il diavolo, capitolo 4 verso 5, portatolo in alto, prese Gesù Ed è strano, uno potrebbe dire, ma come il diavolo si poteva permettere di prendere Gesù? Il diavolo prese Gesù, come uomo poteva prenderlo? Come natura umana il diavolo poteva avere una certa potestà, poteva tentare Gesù, e lo fece. Lo portò in un attimo in alto e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. Guarda che bello! E gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni. Ma andiamo al verso che ci brucia tanto, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio, perché essa, proprietà, mi è stata data. Chi gliel'aveva data? Gliel'aveva data Dio? No, gliel'aveva dato Adamo, gli aveva dato, consegnato nelle mani quello che era la ricchezza, il potere, il dominio sul mondo. Adamo lo aveva ceduto, questo potere era passato nelle mani del diavolo e il diavolo aveva acquisito un pieno potere sulla natura spirituale, spirito morto, natura diabolica, sulla natura mentale dell'uomo, sulla natura fisica. Oh, ma aveva vinto parecchio. Noi dici magari un pezzettino glielo lasciamo. No, tutto, tutto per intero schiavo. Tutto per intero. Ma io sono contento questa sera perché Dio, come il diavolo non ce ne ha lasciato neanche un pezzettino, lui ci riconquista tutti e non lascerà neanche un pezzettino al diavolo. Alleluia! Siete contenti questa sera che il nostro Dio è alla riscossa e ha cominciato un piano meraviglioso e lo vedremo bene, lo vedremo meglio nelle prossime puntate. Oggi solamente leggiamo un verso, ma Dio è forte, cioè ci ragiona il cervello, come si suol dire, prepara un piano incredibile per strappare me e te, tutta l'umanità, dalle grinfie del diavolo. Prepara un piano bellissimo, ma questo piano, sapete, non avviene abracadabra, ma c'è tutto un processo, c'è tutta qualche cosa che si svolge. Dio comincia, voi sapete, a rivelarsi un popolo, poi attraverso questo popolo dà la legge, ma cercheremo di capire e arriveremo veramente a questo progetto meraviglioso. Ma leggiamo solo un verso che è proprio, da molti è chiamato il protovangelo, perché è la promessa di una vittoria meravigliosa che Dio ci darà. Ed è in Genesi, e si trova nel primo capitolo, quando Dio si rivolge al serpente antico, lo maledice, lo condanna, e infatti sapete il diavolo è in libertà provvisoria, però poi sarà legato per 1000 anni, poi sarà slegato, poi finalmente sarà precipitato nello stagno di fuoco di zolfo che è la morte seconda. Però fino a quel punto dobbiamo starci attenti perché ancora lui gira e cerca come un leone ruggente di divorare. Però noi abbiamo veramente ricevuto una forza, un'autorità e lo vedremo, per cui non dobbiamo essere noi a spaventarci di lui, ma deve essere lui a spaventarsi di noi. E questa è una cosa importante da comprendere. E guardate cosa dice, dopo aver maledetto il serpente, Dio dice, e io porrò inimicizia tra te e la donna, verso 15, e fra la tua progenie, cioè tutti i vari angeli di Satana, demoni, sottospecie, tutti i tipi, da quelli più bassi a quelli più alti, io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie, tra la tua famiglia e la famiglia di lei e il frutto del suo seno, potremmo dire, questa progenie, cioè quello che verrà fuori da questa donna scelta per dare la possibilità a Dio di venire in corpo umano, usata come uno strumento per dare origine alla natura fisica materiale di Cristo, la progenie, quello che verrà fuori da questa donna ti distruggerà, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Come a dire, è ancora una battaglia che è vinta ma non è vinta, è vinta ma si deve vincere. Infatti, voi sapete, e questo è un concetto che non possiamo vedere questa sera, che nel momento in cui Gesù è morto sulla croce, in realtà ha vinto e ha fatto un pubblico spettacolo di tutte le potestà e i principati, ha vinto, ha distrutto le forze del male, le ha annullate, ma le ha allontanate dal mondo spirituale. E quindi ancora significa che il diavolo però se la spassa un po' con il regno fisico e mentale. Ma già nel mondo spirituale il diavolo è stato sconfitto. Come a dire, non possiamo approfondire, ma quella parte dove che in te è nata da Dio, cioè quella parte spirituale, già è proprietà di Dio, cioè un posto dove il diavolo non ha nessun diritto di entrare. Purtroppo entra nella nostra testa, entra nei nostri sentimenti, usa la nostra carne, però nel nostro spirito lui non ha il diritto, perché quello è già un territorio che attraverso la morte di Cristo è stato conquistato, territorio santo, un territorio dove lo Spirito Santo può venire a abitare e a dimorare. E questo è meraviglioso, questa è una promessa meravigliosa che... ci alziamo in piedi. Questa è una promessa meravigliosa, cioè, fin dall'inizio della caduta, Dio immagina, ha in mente un modo di far uscire l'uomo. Ma come vedremo nelle prossime puntate, per fare una terapia, di solito ci vuole una diagnosi. Va bene che oggi si cura pure così, senza fare diagnosi, cioè prenditi un'aspirina, prenditi un po' di Novalgina, prenditi bicarbonato, prenditi... No, Dio non è così, come a dire, fa delle soluzioni tanto per dire, no. Lui vuole veramente recuperare l'uomo e allora deve fargli fare una diagnosi buona. Il problema non è che Dio deve fare la diagnosi, Dio la sa la diagnosi, ma il problema è che noi non la sappiamo. E allora avviene tutto una preparazione. È come quando qualcuno deve trovare che malattia c'ha, allora deve fare degli esami, gli fanno radiografie, tante volte ci sono certi esami che sono bruttissimi, tubi che si infilano in bocca, cose tremende, punture, ma tutte queste fasi sono proprio preparatorie all'intervento. E allora lì vediamo che questo grande Dio, questo Padre di amore, cioè prepara una specie di, non dico di lettino operatorio, ma prepara qualche cosa per fare una diagnosi all'uomo. E vedremo che la legge, vedremo che i comandamenti, vedremo che tutte le norme che lui dà serviranno per fare una diagnosi. Perché sapete qual è il problema? Che l'uomo da quel momento è diventato morto, è diventato peccatore, ma non se ne è accorto tante volte. È come uno che c'ha la morte dentro e dice, no, ma quale morte? Io sono bravo. Allora la legge è venuta proprio per fare una radiografia, per mettersi davanti allo specchio e dire, tu sei bravo, ma guarda che la legge dice non ammazzare. Ah, ma a me sembrava che ammazzare è una cosa normale, appena come ammazzo le mosche che mi danno disturbo, appena vedo una persona che mi dà disturbo io la ammazzo. E infatti voi vedete che in certe culture dove non c'è la legge, ora sono scomparse, ma in certi popoli primitivi dove non esisteva una legge, le persone tranquillamente uccidevano, magari si mangiavano a vicenda, era una cosa normale. Loro si mangiavano proprio fisicamente, noi ci mangiamo solamente in una maniera diversa. Ma non avevano nessun problema, nessun senso di colpa. Allora capiremo, e la prossima lezione sarà proprio su questo metodo di diagnosi di Dio, che la legge, i comandamenti, non sono stati dati per cambiare, non sono la terapia, ma sono la diagnosi, cioè il modo per cui noi ci accorgiamo di avere un problema. Se tu quando ti fai una ferita, io penso che è successo a voi, aia, mi sono fatto male, meno male che facciamo il dolore, perché sennò perderemmo tutto il sangue senza accorgercene, meno male che c'è il dolore, perché il dolore cosa ci dice? C'è qualche cosa che non va nel tuo nel tuo piede, guardalo. Lì dice, sto perdendo mezzo litro di sangue. Allora lì cerchiamo di tamponare, di fare. Se non ci fosse il dolore, noi moriremmo dissanguati. La legge nel progetto di Dio era proprio per farci vedere il male, non per curarci, per farci vedere il male, per creare problemi. Perché? Perché la legge, quando ti dice questo è giusto, questo è sbagliato, ti mette in crisi. Dice, mi crea problemi questo, io pensavo che tutto era giusto, io pensavo che potevo fare come... La legge ti crea problemi. E se Gesù, il grande medico, fosse venuto prima della diagnosi, prima di questi accertamenti, e avesse detto, sono venuto per i vostri problemi, dice, ma noi non abbiamo problemi, ammazziamo, distruggiamo, noi siamo tranquilli, noi ce ne stiamo andando all'inferno tranquilli. La legge doveva creare problemi, la legge doveva fare vedere alla persona, altro che bravo uomo, tu sei veramente una cosa inutile, c'hai un cuore che è proprio tutto da rifare, se ti guardi bene, guardati bene. E vedremo che come la legge di Mosè era un esame tipo radiografia generale, quello che disse Gesù era come un attacco. Ma se qualcuno poteva sfuggire ai 10 comandamenti, quello che Gesù disse doveva portare per forza a fare una diagnosi, come a dire il cuore dell'uomo è malato, ci vuole un trapianto, ci vuole qualcosa di nuovo. E vogliamo ringraziare Dio perché Lui non solo, cioè, ha preparato un mezzo di diagnosi. Tante volte la diagnosi, gli esami non sono tanto buoni, quando devono fare prelievi di sangue, cose. La legge fa soffrire tante volte, però ci porta, poi vedremo, a Cristo. È un pedagogo. La legge ci prende per mano, ci fa peccare di più, rende il peccato estremamente peccante, ci fa disperare. Dice, ma che razza di terapia? Qua siamo sempre più disperati. Aspetta, aspetta, questa è la fase iniziale. Ci porta poi a scoprire il progetto di Dio, che è quello di mettere in noi un cuore nuovo, di mettere in noi una vita nuova. E io sono contento questa sera perché Dio non è solamente qualcuno che fa le diagnosi, come a dire, ma tanto che importanza ha fare la diagnosi, tanto non esiste la terapia. Sapete, ci sono tante malattie nel campo umano, dice, ma chissà cosa avrà, forse a questo, no, forse a questo. Dice, ma la cura esiste? No, dice, allora, che importanza ha fare diagnosi? Dio non è così. Se sta mettendo in evidenza certi aspetti della tua vita, se stai vedendo certi problemi, certe difficoltà, non è per farti stare peggio, ma perché esiste la terapia, perché esiste la soluzione. E questa sera veramente io mi sento di essere grato a Dio, come a dire, oh, alleluia, veramente tu sei un medico che se ne intende finalmente, tu sei un medico che veramente ha preparato un progetto di guarigione spirituale, mentale e pure fisica. E allora lì voglio imparare a collaborare con te. E questo, lo scopo di questi studi, non è imbottirci la testa, ma è imparare a collaborare col grande medico, perché lui vuole darci veramente i consigli giusti, le ricette giuste, le terapie. Ma se noi non sappiamo, prendiamo un po' di questo, un po' di quello, prendiamo un po' di quell'altro, l'altro dice, ah, sai, prendi di questo, ti fa bene. Poi arriva la zia Peppinetta e dice, no, ma sai, se ci metti questa pillola con quest'altra pillola. E tante volte ci facciamo buchi nello stomaco per sentire i consigli degli altri. Vogliamo imparare ad ascoltare i consigli dell'unico che ci ama veramente. Ci credete che Dio veramente è interessato al vostro spirito, alla vostra mente e al vostro corpo? E allora cominciate ad essere contenti, già, come a dire, io già ho un medico che si prende cura di me, anche se non ho la cassa muta, io, perché il medico non lo trovo mai quando vado a cercare, ma c'ho un medico che mi ama, c'ho un medico che mi desidera, c'ho un medico che vuole che io sto bene. Non è come quelli che se ne fregano, dice, prendi di questo, come a dire, e non mi rompere le scatole, no. Possiamo accostarci con piena fiducia al trono della grazia, sapendo di essere soccorsi, non come al pronto soccorso, ma di essere soccorsi sempre al momento opportuno. Questo è il medico. Questo è il medico vero della tua vita. E allora non ha importanza quanto sei malato nella mente, nei sentimenti, nelle paure, nelle amarezze, nei dubbi. Non ha importanza quanto sei malato nel corpo, questo medico è potente perché veramente ti vuole bene. Non ti dice, vabbè, ok, spirugghiatela tu, come a dire, io ho già fatto abbastanza, ho mandato Gesù, ora arrangiati. No, è interessato, desidera il tuo bene, più di quanto tu lo vuoi, più di quanto io lo voglio. Allora questa sera, mentre che abbiamo qualche momento di lode e adorazione, vogliamo iscriverci o rinnovare la nostra iscrizione alla mutua celeste.